Eccoci, buona domenica, sono le 6:06, domenica 21 novembre, ma è oggi che parte l'avvento ufficialmente?
Sì, oggi è la prima domenica di
avvento.
Lo sai perché?
Perché?
Perché io, però non posso spoilerare nulla, ho ascoltato in anteprima il pensiero della domenica di Don Dario Viganò, che ascolteremo in chiusura di puntata, e parlerà proprio, vi do questa anticipazione, della prima domenica
io
di
Io non l'ho ascoltata, ma ascoltavo sempre quando andavo a catechismo.
E allora finirai all'inferno.
Ma non è vero, ma al contrario, accenderò tutte le candeline. Allora, stavo tergiversando anche oggi,
esatto,
perché voglio allontanare il più possibile il momento in cui ricorderete in modo ignobile come si chiama questa trasmissione, che è
Non Stop You.
Malissimo, non eravate intonati.
Ho messo il maglione a collo alto, ma mi sa che mi ingrassa un po' perché sto guardando la radiovisione.
Segna un po' la pancia.
No, chiedo a Roberto Bazzani in radiovisione cortesemente di evitare inquadrature di profilo perché oggi non ci siamo proprio. Buongiorno
meglio
a tutti, le 6:07. Buongiorno a questo giubbotto catarifrangente che è Stefania Iodice, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, un saluto anche per Vincenzo Vitiello che si occuperà della parte tecnica qui a Roma. Buongiorno Luigi Santarelli.
Buongiorno, bentornato Pierre, e soprattutto buongiorno al flagello delle nostre strade, Barbara Sala, buongiorno.
Flagello un corno, c'era la tangenziale chiusa, mi hanno fatto uscire in un posto a caso e mi hanno fatto rientrare. Parliamo di strade, rotatorie, ciclabili.
Ma quante ne fanno di rotatorie?
Ragazzi, situazione da voi, 02251515.
No, tutto sì, il resto, mamma mia, sempre nuda. Vogliamo uscire da questi...
Tutta legata lì.
Ecco.
Neanche 50 sfumature di grigio.
No, non a quei livelli, dai.
Ma poi, ma vogliamo abbandonare questi cliché veramente vecchi?
Le mutande di fuori. Sembro mia nonna comunque.
Allora, 02 25 15 15 questa mattina venendo in radio, insomma, io ormai conosco la strada, però devo confessare che le prime volte, sai, qui spesso fanno questi incroci creativi. Cioè esci un po' a destra, poi spostati un po' a sinistra, poi c'è un semaforo a destra, ce n'è uno a sinistra, e poi c'è questa magica entità che secondo me si riproducono di notte, perché è la rotatoria. Ogni mattina io trovo una nuova rotatoria.
Ogni mattina un milanese si alza e sa che dovrà andare più veloce di una rotatoria.
Allora, vogliamo condividere, facciamo un po' di terapia di gruppo su questo, ma anche nella vostra zona. La viabilità è creativa, cioè sicuramente ci saranno degli ingegneri molto molto seri dietro che avranno progettato queste cose con un... ci sarà un motivo.
Non sappiamo quale, però c'è.
Che sfugge ai più.
Esatto, però ci sarà un motivo. Allora, ci raccontate anche di stranezze nel vostro paese, nel vostro quartiere?
Che poi ti lamentavi qualche giorno, appena sei arrivato a Milano, ti sei lamentato che noi facciamo le solite battute sulle buche di Roma. Questa mattina istighi, perché vuoi che non chiamino da Roma a proposito di viabilità a parlare della situazione buche?
Parliamo, così ci racconteranno anche che la situazione è molto migliorata.
02251515, da chi andiamo?
Andiamo da Anna, buongiorno.
Anna, buongiorno da Norcia.
Ciao Anna.
Iniziamo con una cosa allegra, una barzelletta che riguarda la città di Ravenna.
Ravenna.
Okay. Allora, Ravenna si dice che sia una città piena di rotonde. Allora c'era un bambino che giocava con il cagnolino sulla strada e passa un signore, ed era il sindaco, e gli domanda: bambino, che bello questo cagnolino, ma che razza è? Allora il bambino dice: non lo so, corro da papà, io lo domando. Va dal papà, gli domanda, dice papà, quel signore mi ha domandato che razza è il cagnolino. Dice: oh, per carità, dice quel signore, il sindaco, non gli dire con incrocio, altrimenti ci fa la rotonda anche sul cane.
Bella Anna, mi piace.
Leo, ce li abbiamo degli applausi, un
non
effetto,
me
qualcosa della nostra...
Non me l'aspettavo.
Brava. Carina, la vogliamo spiegare o non si spiega?
No, si è capita, è chiara.
Cioè, il senso della barzelletta, Barbara, ti vedo un po' perplessa. Anna, purtroppo la tua comicità è troppo sottile per Barbara Sala. È che la città è piena di rotonde, quindi incrocio.
Quindi basta così.
Anna, ne hai altre di barzellette?
Ne avrei, ma di altro genere.
Di altro argomento. Ma senti, ma a Norcia come si sta? Come sono le strade? Le ciclabili?
Norcia, purtroppo noi siamo nella zona, piena zona di terremotata, quindi posso dire che dove sono io ora nella SAI, cioè la soluzione abitativa emergenziale, è sullo scampagnato, però sono le strade fatte per bene con il manto.
Perché sono fatte, diciamo, sono nuove, sono state fatte di
recentemente.
Nella tragedia, in realtà, questo è forse uno dei pochi aspetti positivi. Anna, ti abbracciamo, ti salutiamo. Sono le 6:15, tra poco di nuovo voi. Adesso le notizie.
Buongiorno, una buona domenica dalla squadra di No Stop News, Barbara Sala, Luigi Santarelli e Stefano Iodice. In questa mattina con telefoni aperti allo 02 25 15 15 si parla di stranezze nel vostro paese, nella vostra città, rotatorie che sbucano dal nulla. Ci facciamo raccontare questo ed altro dai nostri ascoltatori. Andiamo da Tina, buongiorno.
Buongiorno, è un piacere parlare con voi.
È un piacere per noi, Tina. Parla forte nel telefono, senza auricolari, senza via voce, così ti sentiamo bene.
No, è che sono in macchina perché torno dal lavoro.
Benissimo, cosa fai?
Io vado a casa a dormire.
Cosa fai di lavoro?
Io lavoro presso il casello dell'autostrada di Fiume Freddo, provincia Catania.
Fiume Freddo, provincia di Catania, bellissimo. Quindi tu, Catania, diciamo, incontri automobilisti tutto il giorno.
Eh sì, la voglia.
E com'è il loro umore, diciamo, in generale?
Non sono molto gentili di solito, sono abbastanza... perché dice che siamo noi casellanti che non siamo tanto gentili. Allora arrivano, non salutano neanche. Ti chiedono per esempio la ricevuta, ecco, c'è qualcuno molto gentile comunque che saluta e a me fa tanto piacere. E quando salutano rispondere.
Possiamo fare un appello? Quando andate al casello, un sorriso per il casellante, migliorerete la sua...
Esatto, quando loro arrivano devono salutare perché sono loro che si approcciano.
Arrivano,
a noi,
sì. Però esatto. Così come mi sei un po' aggressiva, Tina. Se mi dici sono loro che devono salutare, mi sei aggressiva.
No. Aspetta, sai cosa? Quando io entro in un negozio o in una banca, in un bar, la prima cosa saluto.
Certo.
E sta a loro, il negoziante, io la penso così. Credo che sia, perché anche noi abbiamo avuto un negozio, quindi. Se entra la cliente, saluta e ci
certo
risponde.
Ti è mai capitato di parlare con qualche automobilista che si lamentava o comunque commentava in maniera curiosa la situazione delle strade della tua zona?
Ah sì, abbastanza, guarda, perché arrivano e perché dobbiamo pagare, non mi sembra giusto con le buche che troviamo.
Ecco,
la Messina Catania ci sono un po' di buche, a volte li rattoppano un po', però sempre, specialmente con questo maltempo che c'è stato, è stato peggio. Le strade si sono un pochino più, le buche se erano piccole si sono allargate.
Si sono allargate. Tra poco faremo anche, Tina, se resti nel nostro ascolto, un passaggio veloce, tre quarti d'ora circa, su come si formano le buche, perché lo sto studiando proprio in queste settimane. Guarda, è interessante,
davvero?
Te lo assicuro.
E perché quando piove
ci sono vari fenomeni, cioè l'ormaiamento.
L'ormaiamento.
Sì, poi la fessurazione a fatica.
A fatica.
Oddio.
Questa roba, questa fessurazione a fatica. Non so perché, ma
non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista.
Strano.
Tina, dici solo un sì o un no, perché prima avevamo aperto il tema. Piste ciclabili nella tua zona ne hanno fatte di recente, o almeno dallo scoppio della pandemia in poi?
Sono abbastanza, sì.
Abbastanza.
Non come su al nord, perché mio fratello abita su Abitazio, e ci sono molte rotonde. Da noi ancora stanno iniziando adesso. E qualcuno non sa neanche come, cioè, gestire una rotonda, non la sa usare. Perché magari
sono d'accordo. Il problema è che la gente non sa usare le rotonde.
Ma due regole ci sono.
Non è vero, è complicato. Sono d'accordo. Bene, 0225 1515. Tra pochissimo ancora voi in diretta, subito. Marco Mengoni, cambia un uomo. 6:24, sindaco Ceffa, sindaco di Vigevano.
Ah, di Vigevano.
Sì, però la colpa non è sua.
No, pensavo ci fosse il doge
di
Vigevano.
No. C'è la papessa. C'era Ludovico il Moro, sai.
Diciamo che c'è questa giunta comunale di facciata.
Esatto.
In realtà è la sala che comanda tutto il contato.
È una monarchia. Esatto. No, allora, sindaco Ceffa si è trovato questa eredità. Credo della precedente amministrazione,
del sindaco
Sala, che si chiamava Sala. Farei notare che anche il sindaco di Milano si chiama Sala.
E ci sarà un motivo?
Coincidenze?
Io non credo.
In ogni caso, le ciclabili. Da noi le strade sono state pittate di rosso.
Oh.
Cioè, non è che è stata fatta la ciclabilina separata, no, dalla strada, in qualche modo pavimentata. Sono passati con il pennello cinghiale. Quello non ci vuole un grande pennello, ci vuole un pennello grande, un viceversa, hanno pittato di rosso la strada e tu vai con i bambini o anche le nonne anziane che vanno a fare la spesa in uno dei 10.000 supermercati che sono stati aperti e che apriranno prossimamente nel contado, e tu fai l'idromassaggio praticamente lì sopra. È come essere a Gardaland sul Blu Tornado, perché ci sono i tombini, le buche, i rattoppini, e quindi quella è la ciclabile.
Ma scusa, ma tu quando mai sei andata in bicicletta?
Perdonami. Io poco ma ci, perché mi fa male.
Lei si sta lamentando, ma sentiamo anche voi su questo, perché sì, siccome hai un SUV largo 6 metri adesso non ci passa più.
Il problema è esatto.
Le hanno ristretto la carreggiata per la ciclabile. Allora è successo anche da voi con il Covid, ma in realtà anche prima era esplosa un po' la moda.
No, questa prima, perché sono direttive europee, attenzione.
Ma è una moda sacrosanta. Poi va bene, se va a sfavore di sicurezza, ok, ma in realtà non va mai, perché ci sono delle norme che vanno comunque rispettate. Allora, 02 25 15 15, tutti quei cambiamenti creativi della viabilità nella vostra zona. Abbiamo parlato di rotonde, abbiamo parlato di piste ciclabili. Uh-huh. Adesso una cosa bellissima, sì, sono gli attraversamenti pedonali.
Quelli rialzati.
Rialzati, belli.
Oddio, non so se li ho ancora visti.
Perché
io. No? Non li hai visti?
Passaci in macchina. Ti fai.
Tu ci passi a 160.
Ah, ti fai subito, okay, il musetto della macchina, okay, gli ammortizzatori, Parliamone.
Le sospensioni, se una macchina un po' vecchia.
Ma un po' vecchia? Cioè, li devi prendere a 10 all'ora, perché sennò ti si scassa tutto. Chiamatemi il sindaco qua di Colonia Monzese un attimo.
Abbiamo però Massimiliano pronto al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti, complimenti davvero per la trasmissione.
Grazie. Ciao, Massimiliano. La parola d'ordine con cui ci salutiamo?
RTL, anche mia.
Grazie. Allora, dici un po', da dove ci chiami?
Allora, io abito in provincia di Bergamo, in una valle molto bella, la Vasca Vallina, di cui ho, insieme agli amici, ho fondato un comitato proprio per mettere maggiore sicurezza e consentire la viabilità, perché le due cose non sempre non coincidono, anzi, ad esempio parlavate di attraversamenti pedonali, basterebbe metterli a LED e la notte eviterebbero incidenti gravi, e questo, ci sono davvero delle tecnologie interessanti, non serve necessariamente rialzarli, perché maggiori incidenti, quelli più gravi, avvengono ad esempio di notte. Piuttosto che ci stiamo adoperando per il rifacimento di una rotonda, che sono partiti i lavori, speriamo bene, perché è una rotonda a Borgo di Terzo, chi ha voglia vada su Maps, Google Maps, e vede che è veramente fuori asse, perché quando non ci si mette d'accordo tra comuni, la tiri un po' di qui, la tiri un po' di là, e poi una rotonda larga in uno spazio stretto rischia di creare code. Invece è interessante, ci sono le rotonde, si dice in gergo, bislunghe o allungate. Ah. E questo ad esempio come sul Garda, e per esempio si iniziano a vedere anche nei centri commerciali, ci sono sempre meno rotonde.
Quando costruiscono il parcheggione del centro, sì, commerciale, si modifica tutta la viabilità intorno.
Certo.
Allora, sento che Massimiliano è un esperto, sì, un luminare. Se ti va, stai con noi, adesso ci sono tutte le ultime notizie e poi abbiamo qualche domanda da farti, magari ci esce un momento Meccano. Mi ricordo un po' una scena quando mia madre mi diceva: portati un giacchetto che fa freddo, torna e fa tranquille. Non glielo dicevo in francese, però era questa la scena. Ma niente, volevo creare
serena,
un quadretto familiare.
Stai serena, una roba del genere.
Allora, Nyka Paris, dall'ultima edizione di X Factor, la stiamo seguendo da vicino su RTL 102.5, 6:33 minuti, buongiorno a tutti e buona domenica. Allora, Massimiliano insieme a noi, mm-hmm, dalla provincia di Bergamo, è un esperto.
Sì.
Massimiliano, sei d'accordo? Cioè, ormai sei diventato tu di mestiere
da
che fai?
Da qualche anno mi dedico, poi ecco, della vita faccio altro, ma comunque mi consulto con gente che fa questo di lavoro.
Ma cosa fai nella vita?
Ma mi occupo di progettazione, di progetti riguardi alla promozione dell'ambiente.
Però un po' di attinenza c'è, voglio dire, non fai, che ne so, il commercialista.
Infatti, anche di progettazioni, partecipare a bandi. Infatti ci sono un sacco di risorse, ad esempio in Lombardia, tramite regione, per intervenire, parlavate prima delle ciclabili piuttosto che degli interventi di messa in sicurezza. Oggi cade tra l'altro la celebrazione della giornata per le vittime della strada, e quindi insomma i soldi spesi in sicurezza sono soldi spesi bene, e che peraltro insomma è che anche solo pensare una buca, che dicevate, il ciclista che cade, per il sistema sanitario diventa una cosa gravosa, anche se non diventa un episodio drammatico,
certo, però ricade su tutto il sistema. La sora in sora, ti direbbe Davide Giacalone, perché poi la nonnina che cade va al pronto soccorso, si fa magari 2 giorni di degenza, deve magari essere operata perché si è rotta la gamba, e il sor Augusto e la sora Cesira pagano.
Va bene, comunque mi scuserà la sora, lì non ci interessa. La domanda per cui Massimiliano sia ancora con noi è: tanti dicono un'altra rotonda, altri soldi pubblici. Allora, se tu lo sai, una rotonda in media, di medie dimensioni, quanto costa?
Può costare anche 200.000 euro, andare comodi, insomma, però dipende appunto la grandezza della rotonda. Noi siamo abituati a pensare ancora a rotonde grandi, ma in spazi grandi la rotonda funziona, in spazi piccoli congestiona ulteriormente il traffico anziché decongestionare. Una rotonda serve quando c'è un incrocio pericoloso, quando sostituisce un semaforo, ma spesso nascono per situazioni in cui altri interventi, delle terze corsie piuttosto, che possono veramente risolvere comunque il problema. Poi però in Italia sappiamo, siamo spesso attenti ai grandi progetti, alle grandi spese, e poi a volte spese piccole potrebbero risolvere problemi ordinari che l'automobilista vive tutti i giorni, ma lì c'è meno attenzione e questo è un peccato.
Candidati, Massimiliano.
Io ti voto, anche se non ho la residenza lì, guarda.
No, troppo buoni, no. Mi piace. No, credo che la politica sia anche cittadinanza, insomma, in questi anni con 2 bimbi che stanno crescendo, insomma, si sta facendo delle proposte, quindi insomma vicino istituzione. Dai, anche questa è politica.
Fai bene.
Me.
Ciao Massimiliano, un abbraccio, ok?
Buona domenica a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Andiamo al telefono.
Ciao. Giuseppe. 02, sì, 0225 1515.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e buona domenica RTL anche mia.
Da dove ci chiami, Giuseppe? Poi come ci segui stamattina? Cosa hai scelto? La radio, la radiovisione, lo streaming, l'applicazione?
La radiovisione, ragazzi, la radiovisione. Sono sveglio, quindi.
Da che parte d'Italia ci segui?
Da Bologna.
Da Bologna. Bologna è, insomma, la viabilità di Bologna com'è? Fatta bene?
Ma guarda, non posso lamentarmi, però il problema sai qual è? È che le persone comunque nelle rotonde continuano a fare le cose come se fossero al semaforo, si fermano, non danno precedenza. Chi va, chi resta, questo è un po' il problema, o anche per le ciclabili.
Vabbè, allora aspetti, mi verrebbe da dire per le rotonde, in realtà a me hanno sempre insegnato che la regola è praticamente una sola: chi è già all'interno della rotonda ha la precedenza.
Ti impegna alla precedenza, certo.
Quindi teoricamente se stai entrando e ti fermi, sì.
Però a volte entri e non sei da solo, ci sono magari 2 auto affiancate, poi a un certo punto una deve uscire. Vado io? Vai tu? La freccia.
Ecco, gli indicatori non li usa nessuno, per dire. Gli indicatori, e purtroppo poi ti ritrovi alle volte a fare delle cose che magari, però la rotonda va bene, dai, tutti i problemi che ci sono.
Tu dici che non è così, non incasina, insomma, la situazione.
Allora, conosco gente, vedi mia madre, che è terrorizzata dalle rotonde. Appena sono arrivate queste grandi rotonde alla francese, si chiamavano un tempo, era terrorizzata, non usciva più di casa e comunque cercava dei percorsi in cui non ci fossero le rotonde da fare in auto. Grazie mille, torniamo tra poco. Le frecce delle rotonde, voi sapete come si mettono: 02 25 15 15. Hey, Soul Sister, il disco dei Train, RTL 102.5.
Lacrimuccia.
Perché?
Una delle canzoni della mia adolescenza.
Colonna sonora di cosa?
No.
Ah, della tua vita?
Sì, dei nostri viaggi. Allora, chi ha la mia età, ma anche chi ne ha 20-25, si ricorda questa canzone come la canzone dei viaggi, dei campi scuola, dei viaggi in pullman con la classe.
Delle gite.
Delle canzoni, cosa ne sapete voi, che si passavano col Bluetooth. Leo Di Mauro, ti ricordi quando ci scambiavamo le canzoni da cellulare a cellulare?
Leo Di Mauro, pensa che quando risparmiavamo e andavamo al negozio di dischi a comprare i dischi veri, pensa un po'.
Si stava meglio quando si stava peggio.
Signora
allora.
Mia.
Allora, 02 25 15 15, viabilità creativa del vostro comune o del vostro quartiere.
Ne parliamo con Francesco, buongiorno.
Buongiorno.
Ehi, che carica, da dove ci chiami, Francesco?
Siamo a Bustolato Strada del Sole, direzione Cervinia, Valle d'Aosta.
E cosa vai a fare a Cervinia?
Dobbiamo andare a lavorare, facciamo la stagione invernale lì.
Quindi si parte oggi? Partite oggi voi?
Non ho capito?
Voi dico partite oggi?
Noi già siamo sull'autostrada.
Sì, no, ma il lavoro,
la vostra stagione.
Il lavoro parte domani. Domani.
Ok.
Perfetto. Come sono le previsioni? Perché poi ne parleremo nel corso della mattinata, eh? Cioè previsioni di affluenza, prenotazioni.
In albergo la prima settimana dovremmo essere non pienissimi. Poi già dalla seconda settimana di dicembre l'albergo sarà completamente pieno.
Ma bene. Sì, stai tranquillo che poi sotto Natale arrivo io in albergo, spendo e spando e i conti te li pareggio tutti.
Indovina chi glielo paga lo stipendio, Barbara. Barbara, tu, grande.
Barbara, ti paghiamo tutto noi, Barbara.
Oh, mamma mia. Chiamate Gianni così muore di invidia.
Lei fa come quelle influencer, Barbara, che si fa pagare l'alloggio, ma poi viene alla reception e fa, beh, ma chi mi volete mica far pagare?
Senti, ma com'è la situazione strade dalle tue parti?
Non ho capito.
Per cosa hai chiamato? Per così.
No, noi volevamo salutarvi perché siamo queste 9 ore e mezza di macchina, ascolteremo solo voi.
Ok, dai, ti faremo compagnia.
Sono un viaggio tanto lungo, okay. Insomma, 9 ore e mezza.
9 ore, beh.
Tranquillo. Ciao, allora, in bocca al lupo per la stagione.
Grazie mille, buon lavoro.
Ciao ragazzi,
fate un po' di pause durante il viaggio, 9 ore sono lunghe. Salutiamo solamente Filippo, lo riprendiamo tra poco. Come stai, Filippo? Buongiorno.
Bene, buongiorno a tutti. RTL 102.5, anche mia.
Grazie, dici solo da dove ci segui e se la viabilità è tranquilla o no, ti riprendiamo tra pochissimo.
Mi seguo, sono sulla Milano-Venezia, sono all'altezza del casello di Seriate, uh-huh. In direzione Venezia è tutto tranquillo.
Ok, ma tu dove abiti?
Io abito a Bergamo.
A Bergamo. Ma anche tu quando fai le ciclabili, ce l'hanno scritto prima via SMS, fai il saltatombino?
Se faccio le ciclabili, ma io le faccio solo 100 all'ora le ciclabili.
Ma no, mamma mia.
L'imprenditore col SUV, esatto. Che la bicicletta al massimo la sdraia.
No, non si può dire.
Stai con noi, Filippo, abbiamo la pubblicità, pochi istanti, tra poco siamo insieme a voi allo 02 25 15 15 insieme all'ultima di Gali.
Porta il cinema a casa tua. Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni senza vincoli e senza parabola. Chiama 02 80 80.
Nero Giardini, il made in Italy di qualità, con stile. Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy.
Che buono questo prosciutto.
In realtà è speccato, ha di JGP.
Senti,
che delicato profumo di alloro, rosmarino e ginepro.
Ottimo questo prosciutto.
È Specalto Adige IGP, stagionato all'aria di montagna.
Specalto Adige IGP, quel gusto in più, garantito dal consorzio tutela Specalto Adige.
Stefano e Red si raccontano in una collezione inedita in DVD per rivivere i 50 anni di storia dei Pooh. La prima uscita soli 4,99 con Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.
E 49 del mattino, questa RTL 102.5, telefoni aperti allo 02 25 15 15. Parliamo di stranezze che ci sono nella nostra città per quanto riguarda la viabilità. Ritorniamo da Filippo. Filippo, buongiorno.
Buongiorno a tutti ancora.
Allora, eccoci. Tu le ciclabili, ci è parso di capire, non le ami, ma perché non ti piace la bicicletta o perché ti hanno ridotto la carreggiata per andare in macchina?
O non ti piacciono i ciclisti?
Perché sono troppo strette per passarci in macchina.
Ah, okay. Però dipende anche dalla macchina che hai.
C'è il SUV, Filippo.
Hai il SUV, Filippo.
C'è il SUV,
hai il macchinone.
No, ho la normalissima berlina. Non vorrei una berlina, però lo sento un po' stretto. Devo stare attento. C'è tutte quelle persone in bicicletta che continuano a passare. Non so come mai.
Ma infatti, ma dove vanno, Filippo? Ma dove vanno?
Dove vanno?
Ma stessero a casa, vero?
Greta Thunberg e tutti gli altri attivisti green ringraziano. Senti, vabbè, noi
allora non vanno in aereo?
No, non fare polemica, Filippo. Ma come fanno ad andare dall'altra parte del mondo? Mica ci possono andare in bicicletta, dai, anche tu.
Io ho un amico che è andato in bicicletta in Africa.
Sì, vabbè, grazie, è il viaggio della vita che fai.
Sposato, dopo 5 giorni è partito e è andato in Africa in bicicletta.
Ecco, per fuggire dalla moglie.
Pur
di scappare ha preso qualsiasi mezzo, ecco. Senti, ma dalle tue parti, no? tu ci hai detto sei di Bergamo, com'è la situa? Cioè, nel senso, le hanno fatte con un criterio le piste ciclabili?
Io devo dire che sono fortunato e Bergamo non è una città creativa, quindi è tutto tranquillo, le ciclabili sono fatte su un marciapiede fatto apposta, più largo, dove è segnato esattamente il percorso per i pedoni, per i ciclisti. Sono pochi punti in cui purtroppo ci si interseca e di conseguenza grossi fastidi non ce ne sono.
Quindi, quindi la ciclabile, tu ci stai dicendo che perlomeno lì a Bergamo, nelle zone che frequenti tu, è sicura per i ciclisti e non rompe le scatole agli automobilisti. Questo ci sembra di capire.
Perché c'è, sì, perché è poca, perché è poca.
Ma senti, invece la situazione rotatoria?
La situazione rotonde, io avrei qualcosa da dire a proposito degli italiani che purtroppo fanno confusione tra l'autostrada e le rotonde. Stanno sempre a sinistra in autostrada e a destra le rotonde. Non ho mai capito perché, ma non c'è niente da fare.
Ma tu intendi quelle rotonde a più corsie, per cui, siccome so che tra un po' dovrò uscire, sto sempre a destra?
Anche a una corsia. Devi sempre tenerla a sinistra e me la destra, a prescindere da tutto.
Ma perché?
Devi accendere l'indicatore di direzione a sinistra e metterlo a destra quando esci. Invece qua,
questo risulta anche a me, che quando ti metti nella rotatoria e inizi a gira, devi mettere la freccia a sinistra, perché stai gira a sinistra.
Esatto.
Perché se fai 10 giri di rotonda così, perché sei un burlone, la tieni la freccia a sinistra per 10 giri. Nel momento in cui decidi di uscire e quindi in qualche modo vai a destra, devi azionare l'indicatore destro.
C'è questo vizio di segnalare agli altri quello che intendi fare.
Ma del resto lo facciamo anche sui social, no? Che pubblichiamo tutto, quindi perché non farlo anche in macchina con le frecce?
Filippo, sei simpaticissimo, un abbraccione e buon lavoro a questo punto.
Ciao, siete grandissimi.
Ciao Filippo.
Da quando RTL era solo a Bergamo, da quando RTL era Radio Trasmissioni Lombardia.
Ci fa piacere, allora non sei proprio un giovanotto, insomma, Filippo.
No, no.
Allora c'ha il SUV. Ciao Filippo.
Un abbraccio.
Ciao.
Andiamo da Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno. Da Bergamo a Taranto.
Eccoti.
E qui le cose sono disastrose. È molto disastrose. Mi riferisco al tripudio dei dossi e dei dissuasori artificiali che sono stati messi proprio come.
Dai, sono a favore di sicurezza, Giuseppe. Dai.
Giuseppe, inizia a pulsarmi la vena al collo, so a te.
Mi interesso di sicurezza stradale e sono un medico, fra le altre cose, per cui oggi volevo ricordare che è la giornata delle vittime della strada, e, per cui i dossi possono anche metterli, ma non altissimi, sono pericolosissimi. Voi dovete vedere qui a Taranto, ho scritto due articoli, tra fossi e dossi, perché non ci sono solo i dossi, ci sono anche i fossi.
I fossi.
Senti Giuseppe,
dislivelli vari.
Mi piace molto tra fossi e dossi, come tra moglie e marito non mettere il dito, quindi resta lì, torniamo tra poco a chiacchierare con te adesso. Roxanne, ci sono i Police, sarete alle 102.5.
I Police dal 1978 su RTL 102.5. Allora, viabilità creativa, è ancora con noi il nostro amico Giuseppe.
Sì, da Taranto.
Giuseppe, allora ci stavi raccontando di questi dissuasori che a Taranto, insomma, sembrano abbastanza diffusi. Mi confermi però che i dissuasori, ci sono solamente in strade poco trafficate o comunque in strade strette, non in grandi arterie, giusto?
Perciò che sono non tutti alla stessa altezza, sono più alti, più bassi, sono creativi come molte cose in Italia. E soprattutto chi ha una macchina sportiva, no? Deve stare attento anche a non battere davanti il paraurti anteriore, ha capito? Quindi è una cosa, dovete vedere i salti che fanno gli autobus e soprattutto le ambulanze. Poi piove e non si vedono, quindi ti devi ricordare mentalmente l'ubicazione di ogni dosso. Se poco ti distrai, voli. Quindi, perché e infatti ho scritto un altro articolo, Taranto sulle montagne russe.
Ma che creatività, Giuseppe!
Certo.
Ma è ancora meglio del primo, allora, tra dossi e fossi.
Esatto.
Certo. Bello, Taranto sulle montagne russe è un bell'articolo.
Guarda,
anche perché spiego.
Ma lo troviamo su internet?
Sì. Scrivevo su un giornale, ma comunque lo trovate sul mio blog che si chiama Poseidon. Poseidon Blog.
Circa Barbara Blog. Ma cioè, questi tuoi
perché
articoli...
Perché proprio Poseidon?
Perché Poseidon, infatti, si chiama...
Poseidon perché sono a Taranto e Poseidone era giusto, importante giusto, a Taranto.
Giusto. Giusto, domanda sciocca. Barbara, che domande fai? Ma questi tuoi articoli hanno un po' smosso l'opinione pubblica?
No, assolutamente. Come non no? Se ne frega, qui ci sono i muri di gomma, no? Per cui vengono costruiti a
cioè,
poco.
Quindi questa tua penna...
Ma
non
quando
ha
sono usciti questi articoli? Perché qui ce ne sono un sacco...
Ne ho scritti tanti, anche l'anno scorso l'ho scritto.
Allora facciamo una cosa, noi li andiamo a leggere e poi ci risentiamo presto, va bene?
Sì, e comunque è caduta la giunta, eravamo...
Per colpa dei tuoi articoli?
No, per fortuna è caduta la giunta, eravamo
c'era un fosso, è caduta tutta la giunta. Ecco. Un abbraccione Giuseppe, buona domenica. Salutiamo velocemente...
Sì. Alessandro.
Buongiorno.
Ciao, buona giornata.
Ciao Alessandro, qual è la nostra parola d'ordine?
RTL anche mia.
Benissimo, come stai Alessandro?
Bene, sto finendo adesso di lavorare.
Che fai di bello?
Faccio l'autista, sto arrivando a casa da Pescara verso Modena. E per le rotonde io invece sono d'accordo, le rotonde.
Anche quelle più piccole?
Anche quelle più piccole, mettiamola così, io faccio l'autista di camion.
Sì.
Sai quante volte ho visto le macchine fare inversione su una strada normale?
Ah, ok. Questo è un tema. Purtroppo Alessandro abbiamo pochissimi secondi, ma ci risentiremo nelle prossime puntate. Effettivamente la rotonda ti permette di fare inversione senza creare casino.
Sono d'accordo.
Cioè, puoi tornare in, se hai sbagliato strada, puoi tornare
indietro.
A me
è capitato di trovare gente che ha messo la retro nella rotonda perché aveva cannato l'uscita. Ma questa è un'altra linea.
Grazie diretta. Alessandro, un bacione, ci sentiamo tra poco.
Questa domenica 21 novembre 7:08. Buona giornata a Roma, Pier Vincenzo Vitiello, Stefania Iodic, a Milano, Luigi Santarelli, Barbara Sala, grazie a Roberto Bazzani, Leo Di Mauro che sono stati con noi in regia in radiovisione fino a poco fa. Buongiorno e benvenuti a Gigi Resta, Pio Ingegno e Fabio Romano. Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a te Davide, come ogni mattina andiamo in edicola insieme a te, commentiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Questa mattina partiamo dalla Repubblica che apre con la situazione Covid, ne parleremo anche nel corso di Non Stop News ancora. Covid, i nuovi divieti varranno solo per i no vax. Settimana decisiva per frenare la quarta ondata. Il governo e le regioni sono d'accordo, salvaguardare economia e turismo. I colori, i famosi colori che pensavamo di aver dimenticato, le zone arancioni, le zone gialle, le zone speriamo non rosse, limiteranno le attività sociali dei non vaccinati. Noi restiamo sul tema ma siamo a pagina 8. Mortalità 9 volte più alta tra le persone non vaccinate. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità ha immunizzato il 55% dei deceduti, ma a fronte di una platea molto più vasta, il Friuli dal 29 quasi certamente in giallo. Davide.
Allora, mi pare di tutta evidenza che in alcune parti d'Europa, segnatamente in Austria, in Baviera, siamo già alle chiusure. Qui noi siamo messi meglio, però bisogna comportarsi e muoversi con ragionevolezza e con prudenza. Noi possiamo andare avanti all'infinito a occuparci dei Novax che sono svalvolati, gente svalvolata, o che vanno in piazza, che non mettono la mascherina, qualche rincoglionito che parla di SS, cioè possiamo andare avanti col folklore all'infinito, ma la sostanza è che la stragrande maggioranza della popolazione e delle persone razionali di questo mondo, se ha la possibilità, si vaccina. Fortunatamente nella nostra parte del mondo questa possibilità c'è. E infatti l'abbiamo colta e continueremo a coglierla, ripeto, nella stragrande maggioranza. Ormai sono state anche le paure, quelle non ragionevoli, ma sai, non è che puoi prendertela con me, io c'ho paura. Ormai se nel mondo siamo agli 8 miliardi di dosi somministrate, non è successo niente, voglio dire, ma che ho una sperimentazione più vasta di questa, bisogna coinvolgere gli altri pianeti del sistema solare e andare oltre. Detto questo, c'è un inganno dei numeri sui quali lavorano alcuni mestatori, e sono mestatori non innocenti, perché l'innocente è lo stupido che ritwitta o che fa il copia e incolla, ma non è innocente chi mette in giro queste cose. Quando si dice che il 55% dei deceduti sono vaccinati, colui il quale abbocca alle cretinate dice: accidenti, ma allora questo vuol dire che il vaccino mica funziona, se il 55% dei morti sono vaccinati. È una illusione numerica per stupidi che non conoscono, non capiscono come si maneggiano i numeri. Cioè, il giorno in cui il 100% della popolazione fosse vaccinata, il 100% dei morti sarebbe vaccinato, per il semplice motivo che chiunque muoia è vaccinato, perché tutti sono vaccinati. Il problema è che la percentuale non si riferisce allo stesso numero di persone. Quando hai una vaccinazione che supera l'80% della popolazione, è evidente che il numero dei vaccinati è enormemente più alto del numero dei non vaccinati. Ergo, e se fai poi il conto sugli esseri umani e su quelli che purtroppo se ne vanno all'altro mondo, scopri che i vaccinati sono tanti, grazie tanto, sono l'80% della popolazione. Quindi rimane il fatto che come causa di morte Covid la mortalità dei non vaccinati è 9 volte superiore. Che uno verrebbe quasi voglia di dire: affari loro, se la sono cercata, se la godano. Il problema è che prima finiscono in terapia intensiva e qualcuno toglie il posto a qualcun altro che ci ha avuto un infarto o ha qualche malattia.
Davide, cambiamo argomento, ci spostiamo sull'economia, andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, titola così: l'Italia guida la ripresa europea, rapporto del Centro Studi, tornati i livelli pre-Covid, record di investimenti esteri.
Allora, questo è importante, abbiamo detto 200.000 volte che il rimbalzo, superare il 6%, ha a che vedere anche col fatto che l'Italia l'anno scorso ha preso la botta più forte nell'Unione Europea, però è fin dal 2007-2008, a fronte di crisi, l'Italia era l'ultimo paese a recuperare le posizioni pre-crisi o addirittura, purtroppo, a non riuscire neanche a recuperarle. Ecco, a questo giro siamo il primo paese a recuperare, che significa che la spinta produttiva è molto significativa, la ripresa è molto significativa, ma questo non significa che sia solida al di là di ogni cosa. È ovvio che funziona se continuiamo ad andare a lavorare, funziona se continuiamo a muoverci, financo funziona se continuiamo a divertirci. Se invece per caso dovessimo evitare o limitare queste cose, avremmo immediatamente dei problemi. Come facciamo a evitarlo? Non dobbiamo ammalarci. E per non ammalarsi non basta l'accordo tipo spazzatura a Roma, ci facciamo un premio se non mi ammalate. No, bisogna semplicemente usare sia la cautela che la prevenzione. Ci sono tutti, al momento funzionano in Italia meglio che altrove e difatti la ripresa è più forte.
Davide, rapidamente un titolo che riguarda la situazione Covid e politica sul Fatto Quotidiano: Draghi si gioca il colle, verso gli stessi contagi di un anno fa, per febbraio proiezioni uguali a quando arrivò lui. E si torna a parlare di Covid, di social. Prima, Davide, hai citato, parlando dei Novax, quelli che scomodano le SS, pagina 6 della Repubblica: mancava lei, numero 75190, è un virgolettato. Contro Segre, il leghista evoca il lager, il post shock di Meroni, consigliere in Lombardia. Poi le scuse. Cosa è successo?
È successo che questo individuo ha evocato il numero che è tatuato sul braccio della senatrice Segre, della signora Segre, e come è tatuato sul braccio dei tanti, purtroppo oramai cominciano a non essere molti sopravvissuti, perché il tempo passa, che sono stati rinchiusi nei lager. Il che tra l'altro, nazifascisti, il che tra l'altro ricorda che avere un documento, perché quello cos'era? Era la riduzione di una persona a un numero e la sottrazione a quella persona dei documenti. Avere dei documenti, avere la patente per guidare, avere il passaporto per viaggiare, avere il Green Pass per muoversi, è libertà. Sono gli strumenti della libertà. Il deficiente non è in grado di capirlo, ma sono gli strumenti della libertà. E questo signore, questo individuo cosa ha fatto? Mancava lei, siccome lui è Novax, e quindi è, per la precisione, adesso ci arrivo a questo, ma la Lega lo ha zittito, il vicepresidente, il vice capogruppo della Lega, Fabrizio Cecchetti, ha detto: questo modo di esprimersi non rappresenta il nostro pensiero, chiederò dei provvedimenti. Vede, signor vice capogruppo, non è questione del modo di esprimersi, è quello che ha detto. è quello che è riuscito a farsi uscire dalla avete una sola strada per chiudere questa faccenda, lo buttate fuori, perché chiunque gli si avvicini comunque gli somiglia, e quindi purtroppo non potete che buttarlo fuori. Il tweet nel suo insieme, chiedo scusa, si diceva: cazzo, mancava lei, 75190. Ecco, la prima parola è l'autobiografia di questo signore.
E non aggiungiamo altro. Piuttosto cambiamo argomento, torniamo sulla Repubblica. C'è la fotonotizia della prima pagina che è dedicata alla crisi, e ce n'è ampio spazio a pagina 19, al confine con l'Ucraina. Truppe russe al confine, la prova è nelle foto satellitari. Avevamo parlato e parecchio della questione diverse settimane fa, sembrava passata, e invece torniamo a parlarne. Le immagini mostrano un aumento di militari e mezzi pesanti fuori dagli Elni, a 300 chilometri dalla frontiera. La direttrice dell'intelligence americana avverte gli alleati europei e dice che la finestra per evitare l'invasione è molto breve.
Lì è una situazione gravissima, perché non bisogna dimenticare che da una parte i russi già hanno messo in atto nel recentissimo passato una operazione di invasione dell'Ucraina e di occupazione di un territorio ucraino, e cioè la Crimea, che era prima territorio russo, anzi sovietico per la precisione, perché fu l'Unione Sovietica, Khrushchev, ad assegnarlo all'Ucraina, ma insomma se lo sono ripresi con le armi. E il Donbass, cioè la regione che sta al confine, è una regione russofona, cioè si parla russo. Questa idea che se noi parliamo la stessa lingua abbiamo una cultura in qualche modo assimilabile, e quindi la potenza più forte può prendere quel territorio, beh, questa è la teoria di Hitler con l'Anschluss, cioè per prendersi l'Austria, diceva: vedi, quelli parlano come me, adesso me li vado a prendere. E questa roba qui ovviamente noi non possiamo sopportarla, e ciò che succede al confine fra la Bielorussia e la Polonia è un modo per distrarci, ma insomma, il tema vedrete che sarà molto forte nelle prossime settimane e mesi.
Davide, tra poco riprendiamo ovviamente la rassegna stampa in tua compagnia, prima però un paio di titoli sportivi. Iniziamo con la Gazzetta Sportiva. In prima pagina troviamo si parla del grande match che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 18, Inter-Napoli. A San Siro tira aria di scudetto, che occasione, l'Inter per il meno 4 mentre il Napoli per l'allungo. Poi ancora si parla del KO del Milan, a Firenze arriva appunto il primo KO, 4-3, Ibra non basta, Pioli afferma doloroso ma siamo forti. Poi voltiamo pagina, passiamo sulla prima del Corriere dello Sport, anche qui si riprende il discorso Milan fatto viola, impresa fiorentina, Pioli però non basta, un Ibra super. Ancora si parla di Inter-Napoli, vale doppio, Inzaghi vuole il meno 4, Spalletti invece cerca l'allungo.
Tanto tanto sport in questo weekend, ne parleremo anche nel corso di Non Stop News. C'è la Formula 1 alle 17 a Torino, la finale attesissima delle ITP Finals di Torino. Per quanto riguarda il tennis, ieri insomma abbiamo celebrato anche la vittoria della nazionale di rugby. Andiamo sulla prima della stampa, vista velocemente: se i numeri peggiorano non paghino i vaccinati. Questo è un nuovo piccolo di intervista a Gelmini. Draghi, resti premier, terza dose, riaprono gli hub dell'esercito. Poco più sotto, due fotonotizie. La prima arriva dall'America, la sentenza che spacca in due l'America e le proteste dopo l'assoluzione di Kenosha. Poi la notizia su cui ci soffermiamo: i disperati che l'Europa non vuol vedere, la crisi ai confini tra la Polonia e la Bielorussia. Davide.
Ecco, la crisi continua, ce ne siamo occupati nei giorni scorsi, e quello più che non si vuol vederla, temo che lì il concetto del titolo sia sbagliato, è che finisci col vedere solo quella, cioè quello che dicevamo poco fa, che sta accadendo ai confini tra la Russia e l'Ucraina, lo vediamo meno perché siamo più occupati, intanto perché quella polacca non fin dire più vicina, ma poi soprattutto perché ci riguarda direttamente. Ci riguarda talmente tanto che oggi l'ex ambasciatore Sergio Romano, da tempo analista politico e scrive per il Corriere della Sera, proprio sul Corriere della Sera, a pagina 16, dice: sì, quello che sta succedendo a quel confine lì è tale che si richiede un intervento armato dell'Unione Europea. No, oddio, interventi armati è sempre un tema molto delicato. Ho l'impressione che quello che noi dovremmo fare è chiedere di poter portare soccorso alle persone al confine senza per questo farle sconfinare, perché sennò sarebbe come cedere al ricatto. E ove questo, come è probabile, non sia possibile o non sia concesso, dobbiamo chiedere una forza di interposizione, ma lì si passa alle Nazioni Unite, l'azione diretta di un paese o di paesi come l'Unione, o diciamo l'insieme come l'Unione Europea, rischia di essere veramente, diciamo, benzina su quel fuoco.
Davide, ritorniamo sulla prima del Sole 24 Ore. A centropagina c'è una fotonotizia: la miniera d'oro BioNTech riempie le casse di Magonza.
Magonza viene, è diventata una città ricca, lo si è raccontato giovedì scorso sulla Ragione, un pezzo molto interessante di Minniti, e adesso, diciamo, arriva sulla prima pagina del Corriere del Sole 24 Ore, ed è giusto portarla in prima pagina perché solo con le entrate fiscali, cioè con quello che hanno dovuto pagare, perché ovviamente il boom. Perché? Perché lì c'è il laboratorio in Germania, nel Palatinato, che ha messo a punto il vaccino più efficace, e sono due immigrati turchi, una figlia di un immigrato turco in Germania, l'altro invece proprio arrivato fisicamente da immigrato, perché si sposati, sono marito e moglie. Direi che in quella città di Magonza ci sono un sacco di buoni esempi da seguire, compreso il fatto che finanziare la ricerca e avere quel tipo di attività può essere molto utile non solo per la vita e la salute, ma anche per la borsa.
Allora, torniamo a Roma, Davide da Magonza, e parliamo ancora della questione Ama e Netturbini.
Come ci appassiona, Davide, la facciamo anche nell'indignato speciale, guarda.
Ne parleremo anche più avanti, perché c'è un'intervista nelle pagine interne di Repubblica al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che dice: Roma più pulita a Natale, ma per l'eccellenza serve tempo. Per i Netturbini Ama specifica: la riduzione del tasso di malattia non è l'unico modo per accedere ai premi, dice, preciseremo l'accordo. E poi l'intervista parla anche di altri temi, tra cui anche la candidatura della capitale Expo 2030. Stiamo individuando l'area ottimale, l'ambasciatore Massolo dice guiderà il comitato promotore.
Allora, il sindaco dice, come hai ricordato, quello lì non è quel premio non è l'unico modo per averlo, non ammalarsi. Ma come fa uno a non ammalarsi? Può semmai mettersi d'accordo che non fa la falsa malattia, ma se mi ammalo che mica lo posso decidere io. Però non è l'unico modo per incassarlo, ce ne sono anche altri. Sì, è anche prevista l'ipotesi che raccolgano la spazzatura. Il problema è che sono in alternativa. Io il testo l'ho letto. Prendi il premio se raccogli la spazzatura, o comunque lo prendi se non ti ammali. Ma che razza, ma che roba è? Ma è una cosa da prendere, da buttare via, ma velocemente, non nella spazzatura, perché tanto non lo raccolgono. Poi diciamo, lo ritrovi lì dopo giorni, diciamo, cioè, cerca di incenerirlo. Dice anche, giustamente, il signor sindaco, sì, ma la cosa non è che sono io, questo è un accordo che ha fatto l'AMA in autonomia. È vero, erano municipalizzate, l'ha fatta. Infatti il compito del sindaco non è quello di sostituirsi all'AMA nei rapporti con il sindacato. Il compito del sindaco è quello che o cambia tutta l'AMA, o scioglie l'AMA, o chiude questa foresta, diciamo, ormai imputridita di capitalismo municipalizzato, oppure sì, poi alla fine la responsabilità è sua, perché se io non l'ho eletto il presidente dell'AMA, il sindaco sì.
Comunque, Davide, anche noi dovremmo darti un premio, perché a memoria d'uomo non hai mai fatto un giorno di malattia, tu sei sempre stato presente in rassegna stampa. Esatto. Quindi altro che Netturbini,
Natale, Pasqua,
ma sempre,
Ferragosto.
Ma anche quando non ci sono i giornali noi lo chiamiamo, capito?
Quello è il bello.
Siamo creativi.
Due giorni di ferie c'è all'anno, neanche quelli.
Gli abbiamo tolto anche quelli, pensa. Senti, Davide, torniamo da seri, tristi, arrabbiati, non lo so, cioè questa notizia, prendiamo spunto dalla prima del Corriere della Sera, la cronaca che ci porta a Reggio Emilia: Juana uccisa da quell'uomo che aveva fatto condannare. Questa ragazza di 34 anni aveva denunciato il suo assassino, l'ex compagno, il 5 settembre era stato arrestato per stalking, a novembre è tornato in libertà e l'ha uccisa con una coltellata al parco.
È giustissimo dare queste notizie, ed è giustissimo dare queste notizie con grande rilievo. Anche qui però bisogna stare attenti a non indurre un inganno, un cosmoso inganno percettivo, no? per cui quello che conta è ciò che percepisco e non la realtà. No, quello che conta è la realtà e aiutare ciascuno a percepirla in maniera corretta. Se no, ognuno parla del mondo come se lo immagina, o dei propri incubi. Allora, in questo caso la giustizia è intervenuta due volte e purtroppo non è stato, diciamo, efficace nell'evitare la tragica fine, ma è intervenuta due volte. E questo signore ha anche all'attivo una condanna a 2 anni per aver violato alcune prescrizioni. Se io do solo questa notizia, che va data, ma se do solo questa, in genere ho l'impressione che comunque non funziona niente, cioè è inutile anche solo perseguire o punire. E no, invece è utilissimo, perché l'Italia è il paese che ha la più bassa percentuale in Europa di uccisione di donne. Non solo questo, ma da diversi anni in Italia diminuiscono gli omicidi in generale, e dentro gli omicidi diminuiscono anche i cosiddetti femminicidi. Qualche volta aumenta, anche qui c'è un problema di percezione dei numeri, qualche volta aumenta il suo peso percentuale, perché se una cosa, cioè gli omicidi, diminuisce, ma diminuisce più velocemente di un'altra, cioè per esempio i femminicidi, che diminuiscono anche quelli, il peso percentuale per quell'anno aumenta. Ma è un fatto, diciamo così, di come io racconto con i numeri. La sostanza è che ciò non significa, perché anche un solo morto ammazzato o una sola morta ammazzata sono troppi, però se io non accompagno queste notizie con la realtà, non la percezione, la realtà, che in Italia per civiltà, per repressione, giustamente, ci mancherebbe altro, degli omicidi o per quello che vi pare a voi, comunque è un paese che ha quei fenomeni di violenza più bassi rispetto ad altri, e che quelli che spesso vengono indicati come paesi civili del nord Europa ne hanno molta, ma molta più di quanta non ce ne sia qui, finisco con l'indurre una visione tutta nera, che purtroppo non è così, cioè meno male che non è così, anche se purtroppo l'annero esiste.
Però Davide, permettimi, la giustizia è intervenuta due volte, siamo d'accordo, sì. Questo signore aveva una condanna per stalking e una serie di divieti, tra cui quello di avvicinamento. Non è il primo caso negli ultimi 10 giorni, no, in cui un divieto di avvicinamento non serve a niente. Quindi la giustizia è intervenuta, ma non ha risolto il problema, perché questo divieto di avvicinamento non serve e queste povere signore, nel caso precedente il bambino di 10 anni, sono stati uccisi.
Assolutamente, come del resto voglio dire, quando tu hai avuto, diciamo, i cosiddetti pentiti di mafia, no, che li poi mette in circolazione, che dici guarda non devi più andare in questo posto, quello non solo ci va a ammazzare uno che gli aveva, quindi dice allora non funziona. No, funziona nell'insieme. Naturalmente il tema è quello dei controlli. Per esempio, noi comprammo una quantità enorme di questi braccialetti elettronici per controllare dove uno va. Ecco, quello che può essere utilizzato. Uh-huh. Oggi puoi tranquillamente monitorare chiunque con il telefonino. Quando fai una norma di non avvicinamento, cioè non è che ci voglia moltissimo a controllare che due telefonini non si avvicinino fra di loro e così via. Poi, dopodiché, il modo per impedire il male in assoluto, sì, effettivamente non esiste.
Quello purtroppo no. Davide, noi ci salutiamo qui, ma è solo un darci appuntamento alle 9 all'interno dell'Indignato Speciale, anche lì tanti temi di cui discutere insieme anche ad Andrea Pamparana. Intanto la rassegna stampa torna domani 7:10.
Intanto buona radiovisione a tutti.
RTL 102.5.
Si è sentito che ti ho urlato vai? Meno male.
No, c'avevo questo tono un po' più soft, perché comunque la coda lo imponeva. 20 minuti alle 8. Allora, oggi è il 21 di novembre.
Sì. Noi non riusciamo a essere precisi mai.
Abbiamo sbagliato prima.
Ma non lo so.
Non è capisco. Oggi la prima domenica di avvento, sarà la prossima domenica.
Poi capisci che il nostro Signore ci punisce, perché sbagliamo, ma è colpa della Iodice, sbagliamo i santi.
Vabbè, sui santi però c'è sempre un po' di mistero, cioè non si capisce mai
ma
qual è il santo.
Ma ce ne sono diversi in un giorno solo, io li scelgo, che è diverso.
Non lo so, oroscopo.
Buongiorno, Ariete, novità in amore, anche i single più determinati non potranno resistere ad un incontro affascinante e fuori dai soliti schemi, quindi forza. Toro, fare il classico boom. La prossima settimana godetevi intanto momenti sereni e di relax, dedicandovi ai vostri hobby e alla famiglia. Gemelli, inutile isolarsi per noi o malinconia, in effetti avete modo di andare avanti, anche di riflettere. Cercate di riallacciare dei rapporti importanti. Cancro, rilassatevi. Ancora per qualche giorno i pianeti saranno complici e così farete man bassa di occasioni anche in amore. Leone, se state preparando un nuovo ruolo professionale, eccovi accontentati. Non mancheranno idee da realizzare a breve. Vergine, amici, natura, incontri, tutte cose da vivere con serenità. In famiglia ritroverete armonia e dialogo. Bilancia, il dubbio, l'esitazione vi potrebbero portare a prendere delle occasioni che sono decisamente importanti. Quindi forza. Scorpione, forti del periodo intenso appena trascorso, vi sentirete sicuri sul lavoro e sulle scelte da fare. Sagittario, Giove favorevole potrebbe bloccare le vostre paranoie, permettendovi così di programmare un futuro a due a dir poco meraviglioso. Capricorno, datevi una mossa, uscite, pranzate con gli amici o con la famiglia, degustando dei cibi di stagione, e così vi rilasserete anche un po'. Acquario, ancora un paio di giorni ed avrete energia da vendere. Solo il settore dell'amore vi mette un pochino in difficoltà. Pesci, la schiera di pianeti favorevoli alzerà l'asticella della vostra ambizione ed il 2022 sarà a dir poco fantastico per voi. È tutto.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Fabiana Viola, ma non ce ne frega niente perché, attenzione, c'è un aggiornamento in tempo reale, Luigi.
33 giorni, non mi far fare sta
dai,
scena ogni volta.
Dai.
33 giorni, 16 ore, 17 minuti al Natale.
Sì.
Io non vorrei farlo, siete voi che mi istigate. Manca sempre meno, quindi non inizia oggi l'avvento, il periodo dell'avvento, ma la prossima domenica.
Però dobbiamo iniziare già a preparare qualcosina, le decorazioni, a fare i primi regalini. Cioè bisogna giocare d'anticipo su queste cose.
Più che altro le amministrazioni comunali in questi giorni saranno su a montare quei pali, le luci, qualcosa.
Poi dobbiamo fare un'altra linea diretta perché le montano male.
Ci avviciniamo al Natale, lo dicevamo.
Non sappiamo ancora precisamente come, perché stanno arrivando un po' di messaggi sull'avvento.
Contestato anche la domenica.
Sì, ci contestano tutto. L'avvento ambrosiano è già iniziato la scorsa settimana, ci scrive un ascoltatore. Poi un altro dice: ragazzi, l'avvento è iniziato per il rito ambrosiano e inizierà la prossima settimana per il rito romano.
Vogliamo fare una cosa? Evitiamo di toccare certi argomenti.
Non parlerò più neanche delle lucine del calendario, coi cioccolatini del calendario dell'avvento.
Aspettiamo il Natale. Aspettiamo
il Natale. Don Mazzi la prossima settimana.
Sì, in ogni caso è ufficiale invece l'apertura, la riapertura della stagione sciistica. Vi portiamo sulle Dolomiti, precisamente nella perla delle Dolomiti, a Madonna di Campiglio. Buongiorno a Tullio Serafini, che è presidente dell'azienda per il turismo di Madonna di Campiglio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, benvenuto a voi.
Grazie.
Finalmente si riparte. Che tipo di aspettative porta con sé questa riapertura? E poi anche un'altra piccola curiosità: com'è ad oggi la condizione neve? C'è, non c'è ancora troppo presto?
Allora, finalmente si riparte. Diciamo che ieri è stata l'inizio della nuova stagione invernale sulla quale noi abbiamo ovviamente grande fiducia e grande aspettativa. È stato un inizio, come diciamo, con prudenza, però le persone che ieri ci hanno raggiunto, gli ospiti, hanno veramente trovato una giornata splendida e una condizione anche di innevamento ottimale, seppur le temperature sono abbastanza calde per il periodo.
E poi l'importanza in realtà è anche, insomma, la responsabilità di garantire, in una situazione che è ancora purtroppo quella che è, la sicurezza per tutti coloro che tornano a sciare sulle piste.
Ma io su questo aspetto noi siamo molto attenti, la società Impianti, società Funivie Madonna di Campiglio, ma anche Pinzolo e Folgare Marileva hanno adottato tutta una serie di disposizioni, anche di novità importanti che la digitalizzazione ha aiutato, per così consentire agli ospiti di veramente di sciare in sicurezza, al di là delle solite disposizioni, quelle nazionali. Come dicevo, c'è la possibilità di acquistare soprattutto gli ski pass online, quindi di avere garantita la lasciata e di evitare la coda agli impianti. Ormai con la tecnologia si riesce veramente a trovare una grande soddisfazione anche da parte degli ospiti.
Diamo magari qualche indicazione pratica, questa è già una ed è importantissima, no? La velocità e la facilità d'accesso, appunto, si compra lo ski pass prima, non si fa la coda e si ha la certezza, insomma, di averlo quando si arriva. Qualche indicazione, dicevo, per chi volesse prenotare, c'è qualche norma in particolare che deve essere rispettata e che deve sapere una persona che vuole prenotare un weekend o una vacanza sulla neve?
Ma sostanzialmente diciamo di no, bisogna solamente cercare di prenotare prima, questo è fondamentale. quando l'ospite ha deciso di frequentare la località, di farsi una vacanza, deve acquistare già da casa lo ski pass online. È sufficiente andare sul sito della società impianti e verificare, insomma, tutte le possibilità che ci sono. Ci sono delle novità importanti quest'anno. C'è la nascita di questo Star Pass, che sostituisce sostanzialmente il vecchio stagionale. Per chi scia più di 10 giorni in una stagione invernale è conveniente, perché è un pay per use. Quindi uno acquista lo ski pass e il giorno dopo la sciata gli viene addebitato sostanzialmente quanto ha sciato durante la giornata, con uno sconto ovviamente anche su quello che ha fatto. C'è un prezzo dinamico, anche questo è una novità che è stata introdotta quest'anno, e anche qui si prenota in anticipo, un po' la logica dei voli aerei, no? Prima si prenota e anche qui maggiore possibilità di spendere anche qualcosina meno c'è un'assicurazione anche che rimborserebbe eventualmente, nel caso ci fossero dei problemi, lo ski pass e anche le lezioni di sci. E insomma, e poi c'è questa app coder, un'altra introduzione importante. E invece che mettersi nella coda fisica la mattina nei impianti di arroccamento, uno comodamente in albergo o che ne so, al bar a fare la colazione, a bere il caffè, si può acquistare il suo posto e quando poi tocca a lui salire con l'impianto, accede in maniera molto tranquilla all'accesso dell'impianto e sale. Diciamo, queste sono un po' le novità.
Tutte piccole accortezze che sicuramente sono delle comodità, ma in realtà evitare una coda in tempo di Covid non è solo una comodità dal punto di vista di tempo risparmiato, ma è anche, insomma, di sicurezza e di rischio percepito da parte dell'utente, che è più tranquillo anche in questo senso. Un grande grande in bocca al lupo allora a tutta la filiera per la ripartenza e anche a Tullio Serafini, presidente dell'azienda per il turismo di Madonna di Campiglio. Buona domenica intanto.
Grazie, grazie a voi e buona continuazione, grazie.
Grazie e buon lavoro a voi, speriamo, insomma, che di lavoro ce ne sia. Neanche a lui abbiamo chiesto del bombardino. Devo scomodare qualche
l'unica
barista.
L'unica cosa per cui la sala
va in montagna.
1977 i Bee Gees. Chiudiamo la seconda ora di Non Stop News. Si parlava di bombardino nel fuori onda, spiegare.
Anche qua adesso cominciano i messaggi con le varie ricette. Ecco. È questa bevanda che di solito si prende dopo aver sciato, comunque quando fa freddo, a base di un liquore con l'uovo, il rum, comunque una forte base
alcolica,
e mille varianti, la panna montata sopra, qualcuno ci mette il cacao, qualcuno ci mette il caffè, basta, vi prego, interpelleremo qualcuno, un'autorità. Adesso le notizie. Vi portiamo a sciare anche oggi.
Fisi News.
Eh sì, perché torna l'appuntamento in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali, di cui anche quest'anno RTL 102.5 Radio Partner. L'abbiamo detto, finalmente riparte la stagione sciistica dopo uno stop forzato ormai di quasi due anni imposto dalla pandemia. È bene ripartire, ma è bene farlo in sicurezza e arrivare preparati per non avere rischi dal punto di vista della nostra salute. Allora, di questo e altro parliamo insieme al dottor Andrea Panzeri, che è il presidente della Commissione Medica della Fisi. Dottore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, finalmente riparte appunto la stagione, tanti gli appassionati e non che torneranno in pista. Ci sono però delle accortezze che bisogna prendere, giusto?
Sì, sicuramente. Diciamo che fortunatamente quest'anno, stando alla situazione attuale e gli accordi e le normative fatte, si potrà tornare sugli sci dopo queste due stagioni di transizione per forze maggiori. Diciamo che è importante sempre prepararsi in modo adeguato alla ripresa dello sci, in quanto comunque lo sci è uno sport particolare, è uno degli sport penso più belli in assoluto, perché ci permette di stare a contatto con la natura, di stare all'aperto, ci permette di sciare in gruppo, in compagnia o per chi ama la solitudine, stare da solo sempre in un panorama fantastico. Non bisogna arrivare impreparati a 360 gradi, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista dell'attrezzatura, perché è giusto ricordare che andiamo in montagna, andiamo dove ci possono essere dei cambi improvvisi di temperature, cambi di visibilità, quindi bisogna essere pronti con i materiali adeguati e anche con i materiali adeguati alle proprie capacità, quindi è giusto che ognuno utilizzi gli attrezzi e i materiali che sa controllare. Quindi una buona preparazione fisica deve essere a 360 gradi, quindi coinvolge soprattutto gli arti inferiori, le gambe soprattutto, ma oggi per lo sci moderno, per lo sci di nuova generazione con i nuovi materiali, è una preparazione a 360 gradi, quindi dalle gambe al core, tutto quello che è la muscolatura addominale della schiena, e anche un po' di attenzione all'apparato cardiovascolare, perché è comunque uno sport dove c'è in parte anche la resistenza. È importante, è uno sport dove abbiamo dei momenti abbastanza intensi, poi abbiamo dei momenti di pausa dovuta alla risalita, alla follia, alla seggiovia, e quindi questo ci permette un buon recupero, diciamo.
Ecco, dottor Panzeri, facendo gli scongiuri, non succede, ma se succede, quali sono i rischi che corrono gli atleti, sia quelli professionisti che i semplici appassionati?
Allora, diciamo che nello sci il trauma più frequente è il trauma distorsivo di ginocchio, con la conseguente lesione capsulo-legamentosa, la cosiddetta lesione del crociato. Diciamo che nei personaggi, soprattutto nei turisti, spesso abbiamo anche le fratture biossee di gamba e abbastanza frequentemente lesioni alle mani per caduta direttamente sull'arto superiore. Quindi diciamo che ginocchio, gamba e mano sono sicuramente gli arti e i distretti più interessati.
Quelli, esatto, più a rischio anche. Dottore, parlavamo della preparazione che è necessario avere tanto per gli atleti professionisti quanto anche per gli appassionati o comunque chi non pratica questo sport regolarmente. E a proposito però di quella degli atleti, immaginiamo loro abbiano una preparazione particolare, sicuramente diversa dagli amatori.
Allora, partiamo dal presupposto che sono due sport completamente diversi e due preparazioni atletiche completamente diverse. I nostri atleti si allenano praticamente 300 giorni all'anno, hanno un periodo di stop brevissimo dove magari si fanno 2 settimane di vacanza e poi quando è possibile non smettono mai là dove c'è la neve di allenarsi, e per il resto si allenano sempre in palestra 2 ore al giorno con una preparazione assolutamente mirata e personalizzata, che serve innanzitutto per avere il massimo e il best della performance e dal nostro punto di vista medico anche per cercare nei limiti del possibile di limitare quelli che sono gli infortuni che sappiamo purtroppo esistere nel nostro sport, ma con una accurata e dedicata preparazione atletica in qualche modo si cercano di limitare. Quindi la preparazione dei nostri atleti è completamente diversa ovviamente da quello del turista o dello sciatore della domenica.
E deve essere così, ogni tanto ce la facciamo anche raccontare quando intervistiamo gli atleti, perché siamo curiosi anche degli allenamenti in estate per quanto riguarda chi poi lavora sulla neve. Grazie al dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della FISI, buon lavoro e buona giornata.
Grazie e saluti a tutti voi.
Anche se un pizzichino in ritardo, le tradizioni vanno rispettate, soprattutto quelle che ci piacciono, direi.
Almanacco del giorno, vediamo se i santi sono giusti. 21 novembre, Sant'Agapio e Santa Aimone, che credo sia un nome contenuto nell'Odissea. Buon compleanno a Rocco Hunt, sono 27 anni per lui, 76 per l'attrice Goldie Hawn. Frase del giorno, Stefania?
Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, il coraggio di continuare che conta. Winston Churchill.
Ecco, diamoci quindi una grattata tutti insieme. Le 8 e un quarto, piccolissima pausa, vi aspettiamo tra poco. Ancora adesso una bella storia.
Una bella storia, e parto da uno spaccato domestico, perché mio figlio, che ha 9 anni, non ha mai visto certi film, non ha mai visto o non ha mai letto alcuni libri da cui poi insomma sono stati tratti i film, ma sa che cos'è la nuvoletta fantozziana, sa il batti vadi che è sbagliato grammaticalmente in italiano, ma sa che con una certa accezione poetica si può dire, perché quel mondo lì, quello di Fantozzi, in qualche modo, volente o nolente, è entrato nelle nostre vite, e se vogliamo entrarci ancora di più possiamo farlo grazie a un libro edito da Baldini e Castoldi, Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio, scritto dalla figlia di Paolo, che è Elisabetta, collegata con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
Grazie a lei per averlo accettato.
All'interno di questo libro emerge sia il personaggio pubblico, ma anche e soprattutto la persona di Paolo Villaggio. Che tipo di padre è stato per lei? E soprattutto ci sono dei tratti in comune tra il personaggio pubblico e quello privato?
È stato un padre complesso, perché aveva, al di là del suo lavoro, perché aveva una grande personalità, era una persona molto presente, era una persona che voleva prendere le decisioni. quindi complesso ma nello stesso tempo anche affascinante, perché era una persona molto curiosa, molto intelligente, che si divertiva anche, che gli piaceva la vita, gli sfidava. Rispetto a Fantozzi avevano in comune che erano entrambi, sia il personaggio che la persona, due tenaci, perché il personaggio di Fantozzi, nonostante prendesse sempre botte in testa da tutti, alla fine credeva in quello che faceva, non si faceva battere e continuava ad andare avanti per dritto per la sua strada. E entrambi, come cosa negativa, diciamo, entrambi erano buffi e molto poco, con molto poco senso pratico. Mio padre non sapeva attaccare un chiodo al muro, era assolutamente non manuale.
Ecco qui la scena delle stringhe che si strappano al mattino e Pina che deve portarle subito di corsa, perché altrimenti non può andare a lavorare.
Esatto.
E poi anche la, insomma, responsabilità in un certo senso di portare sulle spalle comunque un'eredità così grande, e anche il lavoro di doverla raccontare, ecco, di raccontare tutta una vita. Il percorso, ci racconta un po' che c'è dietro questo libro?
Ma in realtà era un po' di tempo che c'erano varie persone, delle più disparate, che mi chiedevano informazioni su alcune scene di Fantozzi, dove sono state girate, le scene iconiche, tra cui appunto, per esempio, prima avete citato il Batti lei, quella della partita a tennis con Filini, è stata in assoluto la prima scena girata dei Fantozzi. E c'erano cose che non sapevo neanche io, tipo questa, per esempio, qual era la prima girata. E quindi ho deciso di fare un po'... di lasciare una specie di memoria storica, infatti a parte raccontare il mio punto di vista prima da bambina, poi da adolescente, poi da adulta, di come vedevo questo padre cambiare da persona assolutamente sconosciuta a diventare poi il personaggio famoso, e ho intervistato anche una serie di persone che hanno lavorato con lui, sia a livello artistico, quindi degli attori, sia a livello tecnico, quindi i dietro le quinte, e per raccontare un po' questo suo percorso, per svelare un pochino, spero, di aver com'era lui personalmente al di là del lavoro, anche perché non era uno che si portava il lavoro a casa, quindi con noi a tavola, insomma a cena, non ha mai raccontato delle problematiche sul set, delle cose positive o negative, di qualunque cosa di questo genere. E questo l'ho fatto, non è un librone di questi, dice oddio, è un libro abbastanza scorrevole, veloce, insomma sintetico, perché poi ho cercato anche di fare questo, di non annoiare, ecco.
Ci sono sicuramente in questo libro tanti aspetti sconosciuti di Paolo Villaggio. Uno di questi penso sia, e mi correggerà se sbaglio, il fatto che comunque Paolo era un uomo molto colto, gli esordi con Fellini, la passione per il cinema di un certo tipo, l'amicizia con De André, che è un aspetto, quello che magari vedendo Fantozzi non emerge, perché Fantozzi ha questa comicità un po' bambina, un po' grossolana. In realtà Paolo era un uomo molto colto da questo punto di vista.
Sì, era uno che leggeva moltissimo, conosceva tutti i classici, era un esperto di cultura giapponese, del Giappone amava moltissimo la cucina, perché poi insomma si sa che amava il cibo.
Il cagnolino della signorina Silvani, esatto. Man mano che parla Elisabetta mi vengono in mente tutti i film.
Poi amava la cultura, la storia giapponese, e amava tantissimo Kurosawa, infatti il suo film preferito era I Sette Samurai, che se lo vedeva a loop di notte tante volte, non riusciva a addormentarsi, lo vedeva e rivedeva. Ovviamente l'ha fatto vedere a mio fratello quando eravamo piccoli, l'ha fatto vedere a mio a suo nipote, a mio figlio, quando era piccolo, e credo l'abbia visto 500 volte.
Direi come tutti noi quando ci fissiamo con un film. Questi sono anche aneddoti di vita, ecco, che nessuno di noi insomma conosce, che sarà bello conoscere tramite Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio, in libreria con Baldini e Castoldi. Elisabetta Villaggio, in bocca al lupo, buona domenica e a presto.
Grazie mille, buona domenica a voi.
Grazie. Beh, insomma, anche un modo per scoprire qualche particolare, sì, di un personaggio che abbiamo tutti conosciuto e amato.
È il momento di parlare delle macchinine che corrono oggi. Le motorette hanno finito, quelli con la palla ovale hanno giocato ieri,
il rugby,
quelli oggi sono quelli con la pallina piccola gialla alle 5 di pomeriggio a Torino, poi spalmati in tutti i mari, in tutti i luoghi, ci sono quelli in mutande 11 contro 11 con la palla rotonda.
Il weekend di motori, questo voleva dire Barbara. La Formula 1 con trascorre questo weekend in Qatar, e la voce della Formula 1 è quella del nostro Carlo Vanzini. Carlo, buona domenica.
Ciao, buona mattinata e buona domenica a tutti.
Allora, tra poco parliamo anche della griglia. Prima, subito, cos'è successo a Verstappen? Allora, tutti quanti abbiamo cercato di capire, io poi che seguo assiduamente te non solo su Sky Sport Formula 1 ma anche su Instagram, ho provato a ricostruire un po' i pezzi. Ci racconti cosa è successo?
Ma praticamente al termine della qualifica Gasly con l'Alfa Tauri ha bucato, ha forato la anteriore destra, e questo sarà anche un motivo in più di interesse del Gran Premio oggi, perché ci sono questi cordoli alti sulle curve e aveva rovinato l'ala anteriore, staccandosi dei pezzi dell'ala anteriore è andata a bucare, provocando una bandiera gialla, perché andava lento sul rettilineo, poi si è fermato sulla destra del rettilineo. Questa bandiera gialla veniva sventolata da un commissario sulla sinistra, per i piloti che arrivavano sul rettilineo, vanno sulla sinistra, un commissario che sventolava prima una bandiera singola gialla e poi due bandiere gialle. Le bandiere gialle, quando sono doppie, indicano che il pilota deve completamente alzare il piede, deve mollare completamente, e questo Verstappen non l'ha fatto, così come non l'ha fatto Bottas, così come non l'ha fatto Carlos Sainz. Nel caso di Bottas e di Sainz c'era ancora la singola bandiera gialla, quindi le sanzioni sono 5 posizioni per due bandiere gialle, quindi Verstappen, e 3 posizioni per la bandiera singola. Però tutti i piloti sono stati convocati, dovranno andare tra poco a raccontare la loro verità, a dire sì, no, ma mi sono accorto, ho alzato leggermente il piede. La verità è che la direzione gara aveva deciso di lasciare, si dice verde la pista, quindi pista libera, considerando che la presenza di Gasly non era un pericolo, e quindi la direzione gara aveva tolto l'indicazione di bandiera gialla, quella elettronica, quella che compare sul volante e compare sui pannelli. E però c'era lo sventolatore là che continuava infoiato con le bandiere a sventolarle, e quelle comunque fanno testo, perché i piloti sanno che il riferimento è dato dalle bandiere sventolate principale, quindi potrebbe anche uscirne un nulla di fatto, considerando che c'è stata molta confusione. Però aspettiamo, e questo non va bene.
Staremo a vedere appunto nelle prossime ore cosa succederà. Intanto Carlo, ti chiediamo anche un commento sulla griglia di partenza e anche sul risultato delle qualifiche che ci sono state ieri.
Sì, la griglia va definita, prendiamo per buona quella che abbiamo intanto, e quindi siamo di nuovo lì con quel duello fantastico tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Hamilton ha fatto un giro stratosferico, ci ha tenuto a sottolineare che l'ha fatto col vecchio motore, non quel motore che tanti hanno già detto, illegale, chissà che potenza, dove l'hanno trovato tutta quella potenza. Quindi lui ha fatto un giro rifilando distacchi abissali a tutti con il motore vecchio, e nella guida, l'onboard, l'immagine della sua macchina, dal suo punto di vista, ha fatto qualcosa di eccezionale. Adesso deve cercare di concretizzare in gara, perché non dimentichiamo che comunque lui deve recuperare 14 punti a Max Verstappen. Dall'altra parte Verstappen sa che deve correre un po' difesa, se non trovare magari un attacco subito nel primo giro, visto che c'è tanta strada per arrivare alla prima curva, e magari andare molto aggressivo con Hamilton per cercare di tenersi questo vantaggio, non dimenticando che un eventuale contatto tra i due, perché stavate parlando degli anni 80 e ricordiamo Senna Prost, in quell'occasione nell'89 un eventuale contatto tra i due era a favore di Prost e così è stato, nel 90 sarebbe stato a favore di Senna e così è stato, oggi un eventuale contatto con entrambi fuori pista è a vantaggio di Max Verstappen. Okay. E non possiamo non escludere un nuovo contatto tra i due, che si sono già presi un bel po' di volte nel corso di questa stagione.
Ci sono dei precedenti. Ferrari malissimo. Carlo, siamo in chiusura. Ci ricordi gli orari per seguire la Formula 1 anche qui su Rete Tele 102.5?
Assolutamente sì, 13.30 con il nostro pre per capire che griglia di partenza avremo, alle 15 il via del Gran Premio sul volume, come dico sempre, durante il giro di lancio in macchina o dove vi trovate con RTL 102.5.
E così faremo, dicevamo, Sainz 7, Leclerc 13, Carlo Vanzini di Sky Sport, grazie, buon lavoro, alla prossima.
Ciao, buona Formula 1 a tutti.
Continuano ovviamente le nostre interviste, spazio all'attualità, parliamo, cerchiamo di fare un punto sulla situazione Covid in Italia ed anche in Europa, cerchiamo di commentare, approfondire le misure adottate dai paesi europei e cerchiamo soprattutto di capire quali saranno invece le misure che il nostro paese intenderà applicare. Di questo ed altro ne parliamo questa mattina in compagnia di Luca Salvioli Mariani, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, eccoci qui, sono tante le ipotesi sul tavolo anche nel nostro paese, partiamo però dalla situazione europea. In Austria abbiamo sentito che insomma, dal febbraio del 2022 ci sarà per la prima volta in Europa l'obbligo vaccinale. Allora, la domanda è intanto se secondo lei arriveremo prima o poi a questo anche in Italia e soprattutto la domanda è sempre quella: nel momento in cui una persona si rifiuta di fare il vaccino, le forze dell'ordine vanno a casa, lo prendono di peso, lo portano al centro vaccinale, come si può obbligare una persona?
Questa è proprio la domanda per la quale ancora non è successo. Io penso che l'obbligo vaccinale sarebbe la soluzione, diciamo, più chiara, no? Perché rispetto a continuare ad aggiungere elementi e obblighi a chi è limitazione, a chi non ha Green Pass, sarebbe sicuramente più chiaro. Infatti c'è una spinta in questa direzione ormai a diversi livelli, anche il presidente di Confindustria mi ha insistito su questo l'altro giorno. Al momento sembra che il governo freni su un'ipotesi di questo tipo, che però inizia a circolare dopo l'esempio austriaco, no? Il primo paese in Europa che sceglie questa soluzione, e sono frenati dal fatto che il termine di sanzioni probabilmente sarebbe un po' complicato da applicare, si potrebbe arrivare anche alla perdita del posto di lavoro, e questo è un punto. L'altro è quello che bisognerebbe poter garantire a tutti le dosi per poter fare immediatamente le dosi che mancano. Noi abbiamo ancora circa 7-8 milioni di persone che non hanno fatto nessuna dose, e visto che servono anche per le terze dosi, probabilmente anche questo tema per il momento impedisce che sia questa la prima soluzione su cui sta lavorando il governo.
Luca Salvioli, giornalista del Sole 24 Ore, lo abbiamo accennato, l'Austria in lockdown, poi partirà l'obbligo vaccinale. In Italia per il momento la situazione, per quanto i numeri della pandemia aumentino di giorno in giorno, anche quelli dei contagi ma anche delle terapie intensive occupate, al momento nessuna regione cambia colore, siamo tutti bianchi. Forse il Friuli Venezia Giulia dal 28-29 di novembre potrebbe cambiare appunto fascia di colore. Andiamo però verso il Natale, tanti appuntamenti per il commercio, ma anche tanti appuntamenti di collettività e di condivisione. E non è forse il caso magari di prendere qualche provvedimento?
Certo, infatti succederà in settimana, perché ci sono gli incontri di Palazzo Chigi con le regioni inizio settimana, ci sarà un Consiglio dei Ministri, quindi atteso un decreto, diciamo intorno a giovedì dovrebbe arrivare, che diciamo nella direzione che hanno scelto anche altri paesi europei, nel senso di portare anche quella parte di popolazione che ancora non si è vaccinata a farlo. Come? Le ipotesi, come dicevate prima, sul tavolo sono molte, o eliminazione del Green Pass, del tampone per ottenere il Green Pass, oppure una sua limitazione nel tempo, quindi soltanto 24 ore di durata, oppure utilizzare solo l'antigenico. Questa è un'ipotesi. L'altra è quella di un super Green Pass, ovvero tutte le possibilità di vita sociale, diciamo così, dai ristoranti al bar alle piste da sci, sarebbero limitate da chi ha questo super Green Pass, quindi soltanto i vaccinati, e questo è l'altro punto. Si ragiona poi sulla riduzione dei tempi tra seconda e terza dose, portandola a 5 mesi, e sull'obbligo di vaccinazione si ragiona sul estendere l'obbligo di vaccinazione alla terza dose per i sanitari, e magari di iniziare a ragionare su altre categorie che lavorano a stretto contatto col pubblico. Siamo in una situazione comunque, come dire, non conosciuta e ignota, perché c'è un'ondata molto rilevante in Europa e anche in Italia, ma abbiamo una quota di vaccinati più elevata rispetto agli altri paesi che citavate. Tanto per dare qualche numero, noi siamo al 77% di popolazione vaccinata, e qui mi riferisco a tutti, a tutta la popolazione, quindi metto dentro anche i bambini che, come sappiamo, almeno fino a fine anno non possono essere vaccinati, gli under 12. L'Austria è invece al 64%, quindi abbiamo 13 punti percentuali di differenza con loro in termini di vaccinazione, e la Germania è al 67,9%. La domanda è: sono questi 10 punti percentuali di differenza nella copertura vaccinale a decretare questa differenza tra l'intensità dell'impatto che sta avendo questa ondata nei paesi come Germania e Austria rispetto all'Italia? Questa è un'ipotesi solida, perché sappiamo che i vaccini funzionano, ogni dato e ogni osservazione lo conferma, anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo però non vuol dire che non possa aumentare il contagio nelle prossime settimane. Quello che sta succedendo adesso è che sta aumentando con un'intensità diversa dagli altri paesi. Siamo nell'ordine del 20-25%.
Esatto, per fortuna stiamo andando meglio, esatto, degli altri paesi. Questo è il grande risultato della nostra campagna vaccinale. Luca Salvioli Mariani del Sole 24 Ore, un grande grazie, in bocca al lupo, buona domenica, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Tra pochissimo all'indignato speciale partiremo proprio da qui, dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità, lockdown per i non vaccinati e non solo. Vi aspettiamo allo 02 25 15 15.
Ma è questa che è stata ripresa da Will Smith, no? Era Wild Wild West, colonna sonora anche del film. La versione originale 1976, quella di Stevie Wonder, I Wish, il nostro Millennium Hit qui su RTL 102.5, a chiudere praticamente Non Stop News e aprire in un certo senso l'indignato speciale, oggi prevedo particolarmente agguerrito, visto che si torna sui temi del Green Pass, delle vaccinazioni. Voi allo 02 25 15 15. Siamo ai saluti finali, subito a Roma Stefania Iodice. Grazie.
Grazie, ringraziamo anche Pier Vincenzo Vitiello che si è occupato della parte tecnica, grazie Luigi Santarelli.
Grazie Barbara Sala, grazie a Pio Ingenio, Fabio Romano e Gigi Resta, grazie a Max Vigiani che ci ha seguito in redazione. Fate un salto su RTL 102.5 Play, scaricate l'app disponibile gratuitamente sugli store dei vostri smartphone per rivedere in podcast tutto ciò che accade su RTL 102.5 e trovare anche una serie di contenuti esclusivi. Come detto, tra pochissimo voi in diretta, se lo vorrete, allo 02 25 15 15.
Adesso continuiamo con Davide Giacalone e Andrea Pamparana nell'indignato speciale, voi in diretta 02 25 15 15, vi aspettiamo.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Sei tu il re dei Giudei? E questa è la domanda di Pilato che apre il brano del Vangelo di oggi. Proviamo a immaginare l'espressione del governatore romano quando ha posto questa domanda. Infatti tutto si poteva pensare vedendo Gesù, ma non certo che vantasse qualche titolo regale. Eppure glielo avevano consegnato proprio perché affermava di essere Cristo re. Pilato, abituato alle cose chiare ed estremamente pratiche, non capirà molto del discorso che Gesù farà. Gesù dirà che il suo regno, infatti, non è di questo mondo. Cioè, non solo non è qui, ma non è secondo l'ordinamento di questo mondo, ossia non è secondo il potere, la forza, l'attacco e la difesa, che sono tutte cose che inevitabilmente finiscono nella guerra. Per questo, dice Gesù, io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Ecco, il regno di Dio, cari amici, ha a che fare con la storia, ma coincide anche con la verità. Il Figlio di Dio non è venuto a insegnare la verità, ma a rendere testimonianza alla verità, cioè a far emergere il regno. In questo consiste la sua missione, far emergere nella storia la verità, che è il compimento della storia, che è il regno, che è appunto Cristo. In Giovanni, nell'Evangelista Giovanni, la verità è l'esistenza di Dio come Padre che genera e dona la vita. È una rivelazione di Dio come amore che genera, che include l'altro, una esistenza che include la vita che dona. E la vita, possiamo dire, come comunione del Padre, legata alla manifestazione dello Spirito Santo che ci guiderà alla verità tutta intera. Cristo dunque è venuto per far emergere dalla storia una vita che è comunionale e che si compirà solo alla fine. A tutti voi, buona domenica.